Sia lodato Gesù Cristo. Continuiamo, come dicevo all'inizio della messa, cari fratelli e care sorelle, il nostro cammino che è iniziato due domeniche fa con il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Miracolo che, subito vi avevo detto, era occasione per questo discorso che Gesù fa. Siamo al capitolo 6 di San Giovanni, anche se il Vangelo che stiamo seguendo in questo anno liturgico B è quello di San Marco, perché sappiamo bene, soprattutto chi viene alla formazione sa bene, che l'anno A leggiamo il Vangelo di San Matteo, l'anno B San Marco appunto, l'anno C San Luca, e San Giovanni serve per integrare gli altri evangelisti. Quindi leggiamo soprattutto San Giovanni al periodo quaresimale e pasquale, e poi in altri momenti durante l'anno, come è successo adesso. E questo discorso del pane di vita è originato da un fraintendimento. Io dicevo domenica scorsa, e sono convinto di questo, che non si poteva pretendere agli ebrei contemporanei di Gesù che subito aderissero a quello che Gesù diceva e capissero quello che Gesù stava dicendo, perché è comunque quello dell'Eucaristia un discorso difficile anche per noi. Tuttavia il fraintendimento era questo. Dice: Gesù parla bene, Gesù ci guarisce, facciamolo re, così ci dà anche da mangiare, non lavoriamo, tutto risolto. E Gesù dice: voi mi cercate, vi ricordate domenica scorsa, mi cercate non perché avete capito il segno, ma perché vi siete riempiti lo stomaco. Una parola veramente forte, io direi così brutta, no? Detta così con forza, sbattuta in faccia, certamente una parola molto seria, ma una parola che ci fa riflettere. Come domenica scorsa ho detto, no? Ho fatto questa domanda: perché cosa cerco Gesù? Gesù è per me come la macchinetta del caffè, metto il gettone o la moneta e per forza mi deve dare le cose che io ho chiesto, o per me è importante Gesù a prescindere da quello che posso ottenere o chiedo da Lui? E citavo, giusto per rimettermi, direi così, in linea e recuperare anche per voi i concetti che abbiamo esposto domenica scorsa, ripetevo quel pensiero bellissimo di Santa Teresa d'Avila, che diceva: noi cerchiamo non le consolazioni di Dio, ma il Dio delle consolazioni, non il prodotto, noi vogliamo la sorgente. Se io cerco il Dio delle consolazioni, ho Dio e ho le consolazioni. Se io cerco solo le consolazioni di Dio, mi accontento di qualche briciola per la mia vita. E oggi il discorso continua spostato, io direi un pochettino più avanti. Non soltanto i discepoli che avevano capito, vi ricordate la fine del Vangelo di domenica scorsa? Dacci sempre questo pane, Signore. Avevano capito. Ma si sposta più in là, perché questo discorso era stato udito anche dagli ebrei che non erano discepoli di Gesù e che con supponenza, noi vediamo questo atteggiamento frequentemente, ricordatevi per esempio quando Gesù è andato a Nazaret, nel suo paese, lo guardavano con supponenza pensando di sapere tutto di Gesù, pensando di poter capire tutto del Signore. Dice: ma questo non è il figlio di Giuseppe, figlio di Maria, lo conosciamo, che cosa vuole dirci di nuovo? E questo atteggiamento, dicevo questo anche domenica, è un atteggiamento molto pericoloso dal punto di vista della fede. Quando io penso di sapere tutto, quindi sono superbo e arrogante, quando non ho bisogno, per esempio, non sento il bisogno di formarmi, non sento il bisogno di conoscere meglio, di avvicinarmi di più a Dio, penso di essere a posto, molto pericoloso come atteggiamento, perché sto tagliando il ramo sul quale sono seduto. Molto pericoloso. Al Signore non piace la superbia, al Signore piace l'umiltà, al Signore non piace l'alterigia, la supponenza, al Signore piace la semplicità. E la semplicità che dobbiamo avere noi che siamo creature è quella di rivolgerci al Signore dicendo: Signore, parla perché ascoltiamo, parla perché vogliamo imparare, parla perché da te noi sappiamo di ricevere quelle parole di vita eterna che sono importanti per la nostra vita. Io dico, in questa domenica facciamo un passo avanti, io dico che noi tutti, per la formazione che abbiamo, primo, e secondo, per la frequenza ai sacramenti, che c'è, perché sennò non saresti qui, noi dobbiamo conoscere quelli che sono i cardini del mistero eucaristico. Cos'è la messa? Cosa succede alla consacrazione? Cosa succede quando faccio la comunione? Cosa succede quando parlo del tabernacolo o parlo dell'adorazione? Questi termini io direi li darei scontati, anche se non dovrei. Perché guardate, è continua l'esperienza che facciamo nel vedere la gente che viene in chiesa per tanti motivi e che non ha il minimo, e non lo dico per giudicare, lo dico come fotografando il dato che ho davanti, non hanno il minimo segno di conoscimento di questa realtà. Il minimo. È venuto questa settimana un signore per un documento e c'è del Santissimo esposto sull'altare. Ora dico, la nostra chiesa non è una chiesa dove possiamo fare altro, si vede se c'è il Santissimo esposto, candele accese, Santissimo sull'altare, illuminato, eccetera. Questo è entrato, ha chiesto il documento, abbiamo fatto il documento, quando usciva, allora Don Chico, arrivederci, parli piano che c'è Santissimo, si è affacciato, no, non c'è nessuno in chiesa, c'erano 20 persone già che facevano la, non c'è nessuno in chiesa, c'è gente che prega, già per questo dovresti essere un po', e Santissimo è esposto, ma per lui poteva essere come un candelabro, che adesso un crocifisso, che senza nessun tipo di comprensione di quello che poteva essere questo. E così è capitato durante la settimana, per esempio, no, per il modo di vestire, ho visto tutta la scena da lì vicino alla porta. Voi dovete sempre ricordare questo, l'altare in alto perché si possa vedere, ma noi dall'altare pure vediamo, grazie a Dio. Qualche volta non troppo bene, ma abbiamo gli occhi in fronte. Entra questa, non vi dico, è un signore, neanche una delle collaboratrici, come fanno comunemente, ma un signore ha preso un fazzoletto e gliel'ha dato. Come dire, vedi un pochettino di... Io mi chiedo sempre perché si spogliano le brutte. Per questo è un mio... Vabbè. Quella prende il fazzoletto, vista la scena da lì, prende il fazzoletto e lo tira sul mobile. E vabbè. Tutta la messa non ha fatto altro che chiacchierare, quindi telefonino, controtelefonino, se la passavano, se... ok, va benissimo, era un trigesimo, ok, finisce la messa, come al solito ho detto, adesso andiamo a esporre, per cortesia in chiesa silenzio, sono andato a esporre, esco, dopo aver esposto, e questa chiacchierava di bel bello lì davanti, ho detto, signora, ho chiesto silenzio, ma io sto dicendo cose importanti. Adesso se dobbiamo sorridere, io ho fatto le mie supposizioni, dice da quando ero senza vederti, è quella, da ieri al mercato. E dice com'è stato il pesce, le cozze che hai comprato, e le ho fatte in verde, e il cane come sta, l'ho visto che stava, perché le cose importanti sono queste. Dico signora, ho detto silenzio, tra l'altro ho visto tutta la scena, gli ho detto... Del fazzoletto, ci sono i cartelli. Lei viene in una comunità che non è la sua a partecipare all'Eucarestia, alla messa, che per noi è tutto. Le viene chiesto di vestire decentemente, perché io sono forse scandalosa. Non so se vi capita di pensare una cosa e di dirne un'altra, era il caso, no? Ho detto: se anziché un prete avesse trovato un ingegnere del genio civile, avrebbe detto edificio in stato di seria compromissione, con parti cadenti, che richiede velocemente un restauro. Non l'ho detto. Ho detto signora, io non gli ho detto che lei, però siamo in chiesa, le viene richiesto non perché lei sia più o meno decente, le viene richiesto per il Signore, la chiesa non è sua. Ma mica sto facendo la denuncia dei redditi presentando il culto. Le sto dicendo che c'è il Signore in chiesa, ma che se n'è andata, definitivamente se n'è andata. Il giorno dopo altra messa di trigesimo, secondo banco. Secondo banco. Le condizioni? Ancora peggio del giorno prima. Ancora peggio. Torniamo. Io direi, noi siamo tutta gente che ha fatto la prima comunione, la cresima, sposati in chiesa, molti, che vengono a messa la domenica. I termini dell'Eucarestia li dobbiamo conoscere. Li dobbiamo conoscere. Se io entro in chiesa, io devo sapere che la messa rinnova l'ultima cena e il Calvario, che nel tabernacolo c'è il nostro Dio. Ma voi ve lo immaginate un attimo, perché c'è da scherzare, scherziamo, ma seriamente parlando, se noi vedessimo con i nostri occhi quello che è racchiuso nel tabernacolo, vedremmo il cielo, vedremmo Dio. Se noi potessimo vedere quello che succede alla messa è presente la Madonna, tutti gli angeli, tutti i santi, si rinnova il Calvario, ve lo immaginate questo o no? Ma Gesù, quindi questo io lo darei per scontato, conoscere i termini dell'Eucarestia. E anche prima della messa dicevo silenzio, qualcuno mi ha risposto, il rosario non è iniziato. No, tu non fai silenzio per il rosario, neanche per la messa, fai silenzio per il Signore. Se non capisci questo. Però questi termini che dobbiamo conoscere hanno uno sviluppo. E lo sviluppo è nel foglietto di oggi. Sentite, dice Gesù. Nessuno viene a me se il Padre non lo attira. Noi tante volte siamo convinti, sono andato a messa, ho recitato il rosario, ho fatto la comunione, guarda come sono bravo, regalo al Signore. Niente, niente. Perché il Signore ti attira. Quando tu ti prepari per venire a messa, e non dico soltanto il modo di vestire, ma effettivamente ti metti in quella linea del dire vado in chiesa, incontro Gesù, ascolto la parola di Dio, ricevo i sacramenti, stai rispondendo all'azione di Dio in te. Sono andato a vedere il testo greco, è bellissimo, perché dice così il testo greco: nessuno è capace di venire a me se il Padre non lo manda. Il verbo è pempto, è stato tradotto con attira, ma il verbo greco dice una cosa ancora più forte: nessuno può venire a me, anzi il testo dice nessuno è capace di venire a me se il Padre non lo manda. Non sono qui perché ho deciso io, ma perché ho risposto all'azione della grazia di Dio. E perché sono qui? Con l'attrazione di Dio, perché sono qui con questa forza del Padre che mi attira, Gesù, per questo pane del cielo. Dice Gesù, hanno mangiato i padri vostri la manna e sono morti, io vi do un pane che è un pane di vita. Ed è qui, cari fratelli e care sorelle, che si gioca la partita della nostra vita spirituale. Qui, quando noi, facendo la comunione, dalla comunione siamo capaci di cambiare vita. Cosa vuol dire che siamo risuscitati? Che quando moriremo e poi l'ultimo giorno, alla fine del mondo, risorgeremo? Sì, è vero. Ma siamo risuscitati già adesso se abbiamo una vita nuova. Se abbiamo nuovi modi di pensare, di agire, di comportarci. Per favore. Veniamo alla messa, facciamo la comunione, per favore, che queste non siano cose gettate al pozzo, gettate al mare, perse. Queste cose noi devono funzionare, se no stiamo sprecando l'Eucaristia. Il pane di vita nuova, il pegno dell'immortalità, dice Gesù. Chi mangia questo pane risorgerà, ma adesso già, non solo alla fine dei tempi. Certo, l'Eucaristia è il pegno dell'immortalità. Questo pane che noi mangiamo è l'inizio del paradiso. In paradiso cosa faremo? Ci uniremo a Dio. È quello che facciamo nella comunione qui sulla terra. Però pensiamo, la mia vita si rinnova a partire dell'Eucaristia. Nuovi modi di pensare, nuovi modi di agire, nuovi modi di vivere. Io non so, come sempre dico, molti di voi li conosco, altri li ho visti, di qualcuno conosco qualche dinamica interiore. Però quello che mi sento di dire a me e a voi è questo: senza Eucaristia vai a fondo, a fondo, come la Costa Concordia, se non peggio. Vai a fondo senza l'Eucaristia, senza permettere all'Eucaristia di cambiare la tua vita. L'Eucaristia viene in te come un lievito di vita nuova. Dall'Eucaristia attingi la forza per la tua vita. Ma questo, se non lo facciamo a livello esperienziale, come possiamo capirlo? Di modo che siamo venuti alla messa, benissimo, abbiamo ascoltato la parola del Signore, benissimo, faremo la comunione, benissimo, non sprechiamola. Permettiamo a Gesù che parli al nostro cuore, che ci ispiri le cose nuove che dobbiamo fare, gli atteggiamenti nuovi che dobbiamo prendere, le cose, le difficoltà da superare, perché siamo risuscitati, Gesù ci vuole risuscitati. Questo pane è la carne del Figlio di Dio che dà la vita al mondo, dice Gesù. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Io non penso di dover continuare con le mie parole a guastare quello che Gesù ha detto in un modo superlativo, in un modo bellissimo. Questo che noi abbiamo sentito diventa realtà. Da qualche momento il sacerdote stende le mani sul pane e sul vino, che non saranno più una cosa, pane e vino, ma saranno il corpo di Gesù, e ripeterà le parole dell'ultima cena, di modo che noi siamo qui, proprio come nell'ultima cena, nel cenacolo, per ricevere il dono di questo pane che è spezzato, diventerà l'alimento della nostra vita cristiana. Concludo, dice San Manuel, l'Eucaristia non è una delle devozioni della Chiesa. C'è Sant'Antonio, Santa Rita, la Via Crucis, la coroncina della Divina Misericordia, e c'è anche la comunione. No. Dice San Manuel, non è una delle devozioni della Chiesa, neanche fosse la più importante. L'Eucaristia è il cuore della vita della Chiesa. Togliete il cuore a un corpo, oppure pensate quando il cuore si ferma. Così siamo noi senza Eucaristia. O con un'Eucaristia ricevuta male, senza confessarci, con distrazione, quando veniamo in chiesa, come dicevo, con quegli esempi che ovviamente perdonerete, erano per far riflettere, senza capire nulla di quello che la nostra religione insegna. Così siamo noi, senza il cuore, un corpo senza cuore, un cristiano senza cuore. Chiediamo alla Madonna Santissima che ci aiuti a fare tesoro di questi insegnamenti del Signore e realmente a vivere come persone rinnovate dalla grazia di Dio per mezzo dell'Eucaristia. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo